Social Club.
La Juve vista dai social network e dai club bianconeri.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche e amici di Radio Bianconera, questo è Social Club, la voce che sentite dagli studi di Torino è quella di Simone Di Noi. Buon lunedì, buon inizio settimana che ci porterà dal mese di marzo a quello di aprile. Un saluto a Francesco Calabro in regia anche di lunedì questa settimana e buongiorno, lo vedo già, Camillo De Michelis. Ciao Cami.
Ciao Simo, saluto a tutti i nostri ascoltatori.
Tac, bella stoccata nelle orecchie direttamente, non gridare, ti chiedo solo questo.
No, non posso, come tu ben sai, non posso, ecco.
Ancora svegli, mamma, sorella, insomma.
Questo è un grande blef, da parte tua.
Allora la fidanzata.
Sono in un bunker segretissimo, ecco, ogni giorno cambio postazione per evitare di infastidire qualcuno diverso.
Anche tu nel bunker?
Sì, tutti nel bunker, ormai hai lanciato una grande moda.
Una grande moda, tutti nel bunker, potremmo anche fare un hashtag che... direttamente rivolto alle postazioni, insomma, in cui trasmettere la diretta di Radio Bianconera. A parte gli scherzi, Cami, weekend di nazionale, weekend di motori, come l'hai passato?
Beh, l'ho passato seguendo i motori, come tu ben sai, abbiamo un nuovo idolo, il nostro nuovo idolo della Formula 1, che è entrato a punti. Dobbiamo dire assolutamente questo, che Tsunoda è assolutamente il nostro nuovo idolo, classe
Yuki,
2000.
Yuki.
Sì, assolutamente. E poi, come tu ben sai, sono molto felice perché ha vinto Hamilton. Questo è qualcosa che mi rende felice, un po' più dispiaciuto per quanto riguarda la MotoGP, però insomma non si può avere tutto nella vita, sì, ma per quanto riguarda la nazionale direi no, non brillantissima, però ha portato a casa i 3 punti e conta solo quello.
Ed è quello che conta, sì, nonostante ci fosse una forte richiesta di fare gol a raffica, di insistere nell'inserire gol, però insomma...
Ma quando l'Italia lo dice, cioè grazie che porta a casa la vittoria.
Ma poi, onestamente, faccio fatica a ricordare larghe vittorie da parte dell'Italia, ma anche contro avversari che sulla carta, no, mi vengono in mente Malta, San Marino, cioè non è una prerogativa, è una caratteristica dell'Italia, no, che... è una squadra un po' più quadrata.
Mi ricordo un 7-0 2 anni fa, però non contava niente, era amichevole, quindi quando conta, insomma, poi non siamo neanche una nazionale basata su grandissimi realizzatori, perché diciamo che Immobile ha avuto un'occasione straordinaria, anche se la scarpa d'oro per il nazionale, diciamo che la porta diventa più piccola.
Sì, su una grande verticalizzazione di Leonardo Bonucci, ma avremo modo di parlarne poi nel corso di queste 2 ore. Intanto diamo il benvenuto e lo ringrazio personalmente al nostro ospite, andiamo al direttore di TMV Radio, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, buongiorno, buon inizio settimana.
Buongiorno a voi ragazzi, buongiorno a tutti, eccomi qua, ciao, buongiorno.
Allora Nick, parto subito con l'interpellarti su questa nazionale. Ovviamente si parte sulla gara di ieri, ma poi si va verso l'europeo che abbiamo tutti ormai fissato da un'annetta a questa parte, quando purtroppo non si è giocato. Ti stuzzica come nazionale, nonostante ovviamente qualche assenza, qualcosa ancora da gestire, però anche in prospettiva europeo è una squadra che ti fa, insomma, stare tra virgolette tranquillo?
Ma è una squadra che mi piace, perché comunque ha tanta voglia di dimostrare qualcosa. Veniamo dalla delusione della non qualificazione al mondiale, per cui io credo che Mancini stia facendo un ottimo lavoro, ha lanciato molti giovani, gli ha dato fiducia, stima, insomma ci sono delle buone risorse individuali, non abbiamo un campionissimo, però abbiamo un collettivo secondo me di buon livello, per cui io sono sempre dell'idea che per questo europeo la cosa migliore è non dare un obiettivo, non dargli un traguardo all'Italia, cioè non metterla con la pressione dobbiamo arrivare nelle prime 4. Poi magari però al Mondiale in Qatar 2022 l'obiettivo secondo me dell'Italia è quello di riuscire a tornare almeno nelle semifinali, e sai, avendo ancora davanti un paio d'anni di lavoro, secondo me questa cosa è fattibile, cioè, però oggi io questa squadra lascerei spensierata, cioè non gli metterei pressione, perché tanto poi sanno benissimo anche loro che rappresentano un paese che ha vinto i mondiali che ha vinto e che quindi non può certo avere un ruolo da comprimare.
Cami.
Io intervengo e passo un po' da nazionale alla Juve. Ieri ho visto, no, il centrocampo della nazionale, e a parte Sensi che ha avuto anni travagliati, no, che sostanzialmente è quasi sempre infortunato, però ho pensato, cavolo, ad averlo un centrocampo così, e a volte nella costruzione dal basso, anche ieri, che non è stata la migliore forse delle partite dell'Italia, comunque si è vista a volte tanta qualità nella costruzione, da Verratti a Insigne a Barella. Insomma, io ho pensato il centrocampo dell'Italia comunque è migliore di quello della Juventus, e passa un nome, Locatelli, e volevo sapere se poteva secondo lei essere il nome giusto per questa Juventus, perché si è passati da un errore da play nella prima partita dell'Italia, e poi ieri invece ha cambiato tutto con un gol. Insomma, i giudizi passano da pessimo la scorsa partita a ottimo questa partita, però secondo lei può essere il giocatore che può aiutare? Io non credo il solo giocatore che può risollevare il centrocampo della Juventus, ma quantomeno essere quello giusto da cui iniziare a partire per avere più qualità.
No, è decisamente lui l'obiettivo, secondo me è proprio lui l'obiettivo che hanno in testa i dirigenti della Juventus, in particolar modo Fabio Paratici. Però per andare a prendere un giocatore del genere servono tanti milioni di euro, e sono d'accordo, cioè non può bastare Locatelli per cambiare il centrocampo della Juventus, perché secondo me servirebbe un altro innesto di qualità oltre a Locatelli. E il vero e grande enigma di tutta questa vicenda è capire quante risorse economiche può investire la Juventus sul settore di centrocampo, perché Locatelli secondo me non possono chiedere meno di 30 milioni di euro. Quindi Arthur comunque resterà, Bentancur dovrebbe restare. Che succede con gli altri numeri di centrocampo? Cosa fa la Juventus in quel settore lì? Decide di vendere magari Rabiot, decide di vendere Ramsey? È chiaro, farebbe delle plusvalenze perché sono giocatori presi a parametro zero, ma devono secondo me cedere qualcuno per cercare di rafforzare, per dargli un ulteriore salto di qualità. Per cui ecco che credo che il processo non sarà semplice, anche se insomma mi sembra abbastanza chiaro che l'anno prossimo la Juventus dovrà fare due operazioni e non le potrà assolutamente sbagliare: quella del centrocampista regista e quella della punta centrale. Io credo che queste due operazioni siano imprescindibili. Poi è chiaro che uno può inserire altri giocatori se dovesse partire Alexandro, se ci dovessero essere situazioni diverse. Insomma, tutto è migliorabile, però ci sono due punti sui quali la Juventus per me non può fare qualcosa di diverso se non andare a prendere due grandi giocatori.
Nick, hai citato, no, il reparto avanzato, passando ovviamente per la punta da acquistare, però io ti faccio una riflessione su quelli che lo compongono adesso, e poi mi dici la tua anche in base alle notizie che hai. Ossia, sì, Ronaldo decide sostanzialmente lui, e ancora è presto, sì, e si vedrà, però comunque in bilico. Dybala ne parliamo ormai da tantissimo tempo, è in bilico anche lui, perché se vogliamo questo rinnovo di contratto, ormai Pavel Nedved sembra averlo allontanato ancora di più, come sembra essere lontano il futuro della Hoja da Torino. Ci aggiungo dentro anche Morata, che se vogliamo in linea di contratti, di quella che è stata la trattativa, è quello più in bilico di tutti, perché deve essere o riscattato o comunque rinnovato nuovamente il prestito, con la Juve che giustamente deve fare le sue riflessioni. Ecco, la Juve arriva il prossimo anno con tante situazioni da dover gestire e col rischio di dover magari rivoluzionare un reparto. Questo comunque porta, no, a delle riflessioni su quelli che sono stati magari gestioni di alcuni giocatori e investimenti fatti o non fatti. Ti chiedo sia che notizie hai tu su tutti e tre, e anche un po' quello che è il tuo parere su come dovrà essere composto eventualmente l'attacco della Juve l'anno prossimo.
Dipende sempre, Simone, da quello che è il budget, perché io credo che due punte centrali la Juventus le debba avere, perché oggi la Juventus gioca solo con Morata e quindi non ha un'alternativa a Morata come ruolo di centravanti. C'è comunque Ronaldo che va in sostituzione per tante situazioni, segnando anche tanti gol, e va a sopperire una carenza strutturale di organico che è abbastanza evidente. E tutto è relativo a quello che puoi fare, perché per esempio potresti anche, ti faccio un progetto di mercato, potrei dirti la Juventus rinnova di un anno il prestito di Morata, magari compra Milik a 15 milioni di euro e con 30 milioni di euro alla fine ha sistemato il suo reparto offensivo, certo, avendo un giocatore di proprietà e un altro col prestito. Poi è chiaro, dovrai poi valutare alla fine del secondo anno di prestito di Morata se è il caso o meno di riscattarlo. Si parla di Agüero, si parla di Ken. Ecco, io Io lì mi aspetto molto movimento, sinceramente. Ti ho sempre detto che secondo me quello più in bilico, quello che secondo me alla fine partirà, è Paolo Dybala, per tutto quello che hai anche sostenuto prima te. Poi però vediamo su Morata, perché secondo me sarà fondamentale anche per la permanenza di Morata a questo finale di stagione. Quale sarà il suo rendimento, come riuscirà in qualche maniera ad incidere sulla Juventus, e poi è ovvio che se la Juventus avesse un budget diverso probabilmente farebbe anche altri tipi di ragionamenti, però in questo momento per Morata penso sia importante chiudere bene la stagione, queste 10 partite, e vedere cosa porta a casa a livello realizzativo.
Nick, ti chiedo un parere personale, proprio diretto, secondo te Morata può essere l'attaccante di una big come la Juve? L'attaccante principale?
Secondo me può essere uno dei due attaccanti. Uno dei due attaccanti di una squadra che vuole andare a vincere qualcosa di importante anche a livello internazionale, non può essere il solo. Cioè, allora io credo che oggigiorno poi i giocatori che fanno la differenza, là davanti c'è Benzema, c'è Lukaku, c'è Lewandowski, potrei dirti, non lo so, Neymar, Mbappé, insomma questi qui sono giocatori che Icardi stesso potrebbe essere un giocatore secondo me che può fare reparto da solo, e quindi questi sono tra virgolette, no, gli uomini sui quali puoi sempre contare, però anche loro non possono essere da soli, cioè hanno bisogno sempre di un'alternativa. Ecco perché io ti dico sì, Morata sì, però non lui l'unico, cioè nel senso non il titolarissimo, ma quantomeno uno dei due, perché tu puoi avere anche due ottimi attaccanti da alternare, oppure hai, diciamo, il fuoriclasse, certo, in mezzo all'area di rigore e hai un'alternativa. Cioè dipende, non è necessario, no, che tu debba avere per sì, forza sì, di cose quello che devasta le aree di rigore e che vince le partite da solo, però deve avere due attaccanti di altissimo livello.
Cami,
io passo dall'attacco alla porta, invece volevo sapere se stupisce un po' queste voci su Buffon. Qualche settimana fa si parlava di Buffon solo esclusivamente come una formalità, rinnovo e ancora una stagione, anche perché quando è stato chiamato in causa ha fatto bene. Quindi se stupisce quest'idea di un Buffon lontano dalla Juve o eventualmente il ritiro, ecco.
Ma no, non mi stupisce nulla, anche perché qui, diciamo, il discorso è simile a quello di Ronaldo, e per lui porte aperte alla Juventus, se vuol fare ancora l'alternativa per un anno non credo ci saranno problemi, se lui decide di smettere ugualmente la Juventus prenderà atto della sua decisione, quindi su Buffon dipenderà molto anche da come si sente lui, da cosa vuol far lui. Ho già letto, no, di nomi alternativi, ho letto di Audero, del ritorno addirittura di Perin, quindi insomma poi trovare un portiere alternativo c'è sempre. Ecco, io casomai più che altro colgo l'assist per dire sono sorpreso del fatto che ancora non ci sia stato il rinnovo di Donnarumma con il Milan.
Infatti ci arriviamo,
questo,
Nick.
Diciamo, questo è quello che mi sorprende più di tutti, e però allo stesso tempo, come ho già detto anche a Simone, lo dico ormai da tanto tempo, sarei clamorosamente sorpreso se Donnarumma non rinnovasse il contratto con il Milan. Cioè io sono sempre dell'idea che alla fine un accordo lo troveranno. Certo, siamo a fine marzo,
infatti
alla fine della stagione, non è che siamo poi lontanissimi.
No, infatti.
Si immagina magari un'operazione un po' in stile NBA, cioè eventualmente per un Donnarumma che a un certo punto decide di andare via dal Milan? Anch'io sarei stupito, no? Anche perché mi sembra abbastanza intenzione del giocatore comunque rimanere al Milan, e probabilmente se non ci fosse questa intenzione del giocatore probabilmente si sarebbe già parlato molto di più, sì, di addio di Donnarumma.
Esatto,
un'operazione in stile NBA, ovvero quasi un rinnovo per poi scambiarlo subito, per poi cederlo subito, per accontentare forse entrambe le parti e per non far andare via il giocatore a zero, che sappiamo che in Italia anche andare via a parametro zero sembra un po' un affronto alla squadra che ti ha cresciuto, ecco.
Sì, però francamente per quello che rappresenta Donnarumma al Milan, per tutto quello che naturalmente è stato il suo percorso al Milan, bah, insomma non mi sembrerebbe una gran cosa, francamente. Ci sarebbe un addio comunque in questa maniera, fatto solo con un prolungamento di contratto per provare a tutelare il Milan. Se questo era, si poteva trovare una soluzione anche prima, no? Voglio dire, se alla fine Donnarumma decide di andare via comunque dal Milan, potevano trovare una soluzione ponte, come dici te, anche qualche mese fa, magari inserendoci una clausola particolare per la quale, che ne so, a 35, a 40, a 50, a quello che volete voi, poteva andare via. Insomma, se si è arrivati a questo punto qua è perché fondamentalmente c'è ancora la voglia. Poi Donnarumma avrebbe potuto comunque mettersi d'accordo con un altro club già da febbraio. Ci sono tanti segnali che fanno capire che questa potrebbe essere una soluzione non da prendere in considerazione, perché altrimenti avrebbero già trovato un accordo di questo tipo. Quindi forse Donnarumma alla fine vuole aspettare ancora un po', ma la sua intenzione rimane sempre quella di rinnovare col Milan. Ribadisco, io sarei veramente sorpreso, clamorosamente sorpreso, uso il clamorosamente sorpreso perché ci sta proprio bene se non rinnovasse col Milan.
Che poi, Nick, può essere, no, un'interpretazione che voglia capire un po' ancora l'andamento del Milan per la prossima stagione, che forse no, non voglia attendere troppo e di rimanere fuori ancora una volta dalla Champions, quindi sta a valutare un po' quello che è il cammino stagionale del Milan, non lo so,
certo,
faccio riflessione.
Può essere anche quello, poi sai, offerte anche a livello internazionale non gli mancherebbero.
Certo.
Può esserci anche questa spiegazione, può esserci anche questa spiegazione. Certo, quest'anno i suoi dubbi sono sicuramente inferiori rispetto all'anno passato o a 2 anni fa o 3 anni fa, perché comunque il Milan quest'anno ha condotto il campionato per quasi, diciamo, un girone, per più di un girone, quindi è stato in testa e oggi il Milan comunque è secondo in classifica, e se c'è una squadra che forse in caso di debacle, che non mi sembra ci possa essere, o di qualche passaggio a vuoto dell'Inter, possa ritornare in questa per lo scudetto, è proprio il Milan, per cui i suoi dubbi secondo me mai come quest'anno possono essere inferiori, no, rispetto al rendimento del Milan. Non lo so, sai, Raiola comunque è un procuratore molto bravo, per cui evidentemente sta portando avanti determinate strategie, ma come sempre decide il giocatore, la volontà del giocatore è fondamentale. Io credo che alla fine verrà fuori il suo rapporto col Milan, e quindi credo che rinnoverà col Milan.
Nick, prometto l'ultima, poi ti salutiamo. Nel tuo editoriale su tutto mercato web parli di Gosens o Emerson Palmieri nel caso in cui dovesse partire, sì, Alexandro. Ci fai al volissimo, poi ti liberiamo, un punto su entrambe le situazioni, quindi sia Gosens che Emerson?
È una situazione a testa a coda, mi verrebbe da dire, perché comunque Gosens, la richiesta dell'Atalanta è 40 milioni di euro abbondanti. Quindi capite voi meglio di me che andare a prendere un giocatore bravo che ha già segnato 9 gol come l'anno scorso, che fa tanti assist, perché poi Gosens segna, va quasi in doppia cifra e più fa altri tanti assist all'interno di una stagione e di un campionato, quindi immaginatevi il valore di questo ragazzo. È chiaro che poi però l'Atalanta chiede talmente tanti soldi che diventa sempre molto complicato riuscire a fare operazioni del genere. Mi sembra Emerson Palmieri abbia il contratto scadenza nel 30 giugno del 2022, sarebbe un'operazione sicuramente meno costosa, chiaramente un altro tipo di calciatore, comunque sempre un nazionale, ed ecco perché ho detto questi sono due profili che sicuramente la Juventus tiene sotto controllo, però poi il profilo principale che uno deve tenere sotto controllo è il budget a disposizione, perché è il problema della coperta, no? Se la tieni, certo, da una parte dici vai, io spendo i soldi di qua, però poi mi mancano di là, e quindi io credo che bisognerà in questo senso, appunto, quando si parlerà del mercato della Juve, fare tutte queste valutazioni e considerazioni.
Nick, io ti ringrazio, è stato un piacere, insomma, qua quando avrai voglia e tempo sei sempre nostro ospite, molto volentieri. Un grande abbraccio, Nick.
Grazie a voi ragazzi, un saluto a tutti.
Ciao, buona grazie.
Ciao.
E ringraziamo allora Nicolò Ceccarini, direttore di TMV Radio, che potete ovviamente sentire poi nel suo solito pomeriggio con Francesco Benvenuti, stadio aperto dalle 17. Cami, abbiamo fatto un po' il punto di quella che è la situazione, no? Fra Gosens, Emerson, Milik, insomma tutti i nomi di mercato, perché le squadre si iniziano a costruire comunque in quantomeno i primi pensieri iniziano ad arrivare in questo momento. Da dove vuoi partire? Dalla insomma notizia che insomma si legge questa mattina su Tutto Sport, Gazzetta dello Sport, di Gigi Buffon che sta riflettendo, ecco, su cosa fare il prossimo anno, perché si sarebbe sentito, Gazzetta dello Sport dice, un po' poco coinvolto, ecco, quest'anno.
Beh, Simo, sì, onestamente partirei da qua perché un po' sono deluso, cioè vai via dalla Juve e onestamente non nascondiamoci, la Juventus quando è andata via Buffon l'aveva già anticipato con di un anno, perché Szczęsny era stato preso l'anno prima e aveva detto sostanzialmente fai un anno di apprendistato dal più forte e poi prenditi la maglia numero uno della Juventus. Poi dopo un anno a Parigi è tornato Buffon, è tornato con un profilo molto più basso da secondo di Szczęsny, la maglia numero uno rifiutata, anche la fascia da capitano a volte non messa al braccio, insomma tutto molto diverso. E poi dopo 2 anni dici ah no, io voglio fare ancora magari titolare, voglio sentirmi più importante. Che lui stia bene è ovvio, cioè si vede anche nelle occasioni e nelle volte in cui è stato chiamato in causa, ha sempre fatto bene. Cioè, in finale comunque di Coppa Italia ci siamo anche grazie delle parate super di Gigi Buffon, però al tempo stesso, dopo 2 anni, dirà: non mi sento coinvolto, voglio giocare, e allora forse non dovevi tornare. Cioè, anche tu sapevi che il secondo portiere lui è uno dei secondi portieri che gioca di più. Se tu consideri il secondo di Neuer, è stato preso giovane, doveva essere l'erede, ha fatto 3 partite. E quest'anno sua gente dice: mai più una stagione del genere. Però quando vai a fare il secondo di un portiere titolare, già grazie che ne giochi 10-20.
No, ma infatti, e poi ci fermiamo, Cami. Se ragioni, hai detto bene tu, in giro per l'Europa, nessun secondo portiere gioca così tanto.
No, ma ti dirò,
salvo problematiche di infortuni, squalifiche, eccetera, 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 ossia quello che sostanzialmente fa di solito un secondo portiere. Quando il primo non c'è per motivi fisici, squalifiche, eccetera, gioca al secondo, altrimenti non c'è neanche tutta questa alternanza.
No, ma ti dirò, io credo che la Juventus sia stata negli anni un po' scottata, no? Doveva esserci questo binomio Szczęsny-Perin che doveva funzionare, Perin è si è rivelato un po' mancante per la porta della Juventus, e adesso il primo nome che si fa per un dopo Buffon è Audero, quindi sostanzialmente Simo sono più o meno 20-25 milioni di euro che devi spendere per il secondo portiere.
No,
e ti dico non ha senso.
Ma cioè, sai, anche perché Kami comunque quest'anno sta facendo molto bene un portiere di proprietà della Samp in Serie B, che è Falcone, sì, a Cosenza, e quindi no, si può immaginare che la Samp possa eventualmente riportarlo a Genova e quindi provare, no, a lasciare spazio e magari ricavare un altro tipo di calciatore dalla cessione di Audero. Però faccio veramente fatica a immaginare che la Juve possa fare un investimento per il secondo portiere.
Cioè, ti dico, io se dovesse andare via Buffon te l'ho fatto già stamattina il nome.
Ma sì, per me è quello forse più che tra l'altro va anche in scadenze di contratto, quindi non devi pagare. Infatti, credo che possa farsi tranquillamente un paio di anni dal punto di vista economico, un qualcosa da poca spesa e via.
Ed è cresciuto nel vivaio,
quindi non ti occuperebbe un posto in lista. Credo anch'io con la possibilità di non spendere soldi su questo tipo di giocatore, che sulla quale, considerato il ruolo, non bisogna spendere soldi, perché sostanzialmente, salvo sfortuna, non gioca mai. Questo è.
No.
Kami, lo
torniamo
so.
ai vecchi tempi, Simo. Il secondo gioca 3 volte.
Certo, Kami, so che insomma è un tema su cui abbiamo molto da discutere, lo faremo insomma in questa oretta e mezza, ma è arrivato il momento della pausa, quindi vado da Francesco Calabro in regia. Anzi, prima salutiamo gli amici di Facebook, perché termina la diretta sulla nostra pagina ufficiale. Scaricate l'app di Radio Bianconera, ragazzi, per continuare a seguirci. Adesso Francesco Calabro, perché è arrivato il momento del notiziario sportivo.
Social Club.
10:35 quasi, rientrati in diretta a queste Social Club. La voce che sentite dagli studi di Torino è quella di Simone Di Noi in questo lunedì 29 marzo, sì, e Francesco Calabro in regia e Camillo De Michelis che bussa. Siamo arrivati addirittura a bussare, sì. Ciao Cami, ben ritrovato.
Sì, ragazzi, qua devo attirare la tua attenzione, ormai che siamo distanti, devo attirare la tua attenzione, Simo. Abbiamo fatto questo momento di mercato, cioè, quest'anno più che mai c'è voglia di rivoluzione, di nomi, e c'è bisogno, secondo me, del popolo bianconero anche di parlare un po' di mercato, e credo che si siano trattati tutti i giocatori che siano comunque molto, molto ricercati nel mondo Juve. Io penso che il terzino sinistro sia qualcosa di importantissimo per questa squadra. Credo che realmente Gosens e Emerson Palmieri possano essere i primi due della lista. Abbiamo parlato di Locatelli, ecco, ieri si è parlato anche, si è tornati a parlare un po' di Donnarumma. Credo che siano tutti nomi molto importanti, no, Simo? Da loro secondo me passa anche la crescita di questa squadra, e tre italiani credo che sia non sia una cosa banale, ecco, cercare tre italiani.
Dici?
Ma secondo me si vuole un po' ricreare uno zoccolo duro italiano, ecco. Si è partiti lì lo scorso anno comunque con Chiesa, credo realmente che Locatelli sia uno di quei nomi che la Juventus vuole a tutti i costi. A tutti i costi poi si parlerà e bisognerà parlare secondo me del ruolo di Locatelli, però come ti ho ben detto, secondo me se tu lo levi da fare il regista classico, quindi il play, secondo me è un giocatore che può crescere ancora di più e può diventare tra i più forti nel ruolo. E vabbè, Donnarumma, credo che la Juventus da anni, da Zoff a Buffon voglia sempre il portiere della nazionale italiana, quindi non so realmente come sarà, credo anch'io che poi alla fine possa restare al Milan, ma se dovesse andare via credo realmente che la Juventus farà di tutto per prendere Donnarumma.
Credo che realmente dipenda dalla situazione in corso al Milan.
È
chiaro che c'è anche una questione economica di rinnovo, di richieste, anche perché lo status che ha raggiunto Donnarumma è di portiere di altissimo livello e di grande squadra, però credo che insomma voglia dare da un lato ancora una chance, se vogliamo, al Milan di diventare una squadra, di tornare alla squadra che era un tempo, quindi giocarsi i campionati, stare stabilmente in Champions League, dall'altro valuti un po' attorno quella che è la situazione. Quindi io penso che ancora qualche settimana per comprendere se il Milan l'anno prossimo farà la Champions League, se la prenda, perché passa da questo. Nel caso in cui il Milan, che va detto fino adesso non ha avuto dovesse avere un crollo, allora magari potrebbe valutare, però al momento onestamente credo che il Milan sia tra virgolette stabilmente in Champions League, visto il cammino. Non ha mai avuto dei momenti no. Cioè, li ha avuti dei momenti no, ma circoscritti, mai duraturi.
Però ti dico, Simo, io credo realmente che Donnarumma, anche in questo periodo qua, no, molto particolare dal punto di vista economico, dove prima sentivamo Ceccarini che ci diceva il budget è realmente la parte principale, no, di questo calciomercato. Ecco, per quanto mi riguarda è l'unico svincolato, per cui non devi fare conti, ovvero sì, classici conti, però è come De Ligt, tu sai che prendi un 99 e gli dai più o meno le chiavi della squadra per i prossimi anni. Quindi tra i tanti nomi che ci sono in questo momento svincolati, quasi nessuno ha già comunque annunciato il suo futuro, ha già firmato, ci sono trattative concrete, ecco, io credo che sia l'unico
andando
realmente
andando un po' in giro, Cami, forse proprio nessuno. Ora, dei nomi quelli un po' più conosciuti, onestamente nessuno mi viene in mente che, ed è strano, ovviamente, comunque non in maniera ufficiale, però poi i rumors di solito ad aprile
inizi già a sapere,
sì,
più o meno cosa...
esatto, quale sarà la squadra futura. Al momento mi guardo un po' in giro, sì, l'unico che ha un po' risolto la situazione è Di Maria, che ha rinnovato col Paris Saint Germain. Per il resto Agüero, Depay, Donnarumma, Çalhanoğlu,
Wijnaldum,
e tutta gente che dici, boh, chissà cosa farà.
Cioè, quello che ti voglio dire, Simo, è che se per Agüero, no, giocatore che abbiamo visto anche accostato alla Juventus nel corso del weekend,
ci mettiamo, Cami, ci li mettiamo perché ce li dobbiamo mettere, Buffon,
certo.
Chiellini.
Ah, assolutamente, ma ti dico, Simo, Agüero anni fa, anche se non è più giovanissimo, ti avrebbero detto: ehi, è Agüero, cioè tu sotto i 10 non firma. E adesso invece il pensiero è che Donnarumma,
Cami, Messi,
cioè, se pensi uno abbastanza importante. Sì, no, ci stiamo perdendo dei nomi.
Sì,
questo,
no, sto guardando un po', è arrivato un pacco.
Sì, sta arrivando un pacco, ma a parte questo, Simo, ti dico, ecco, io Donnarumma è l'unico di questi nomi, ovviamente leva Messi, perché è il calcio, dove ti dico vale tutto, per me non devi neanche fare la trattativa. Ecco, io fossi nel Milan penserei solo esclusivamente a farlo firmare a qualsiasi cifra, ecco.
Eh sì, che potrebbe essere, poi tra l'altro sto dando un po' un'occhiata in giro fra tutti, no, Cami, quelli che possono andare in scadenza, Sergio Ramos.
Ah, sì, direi che di nomi quest'anno, sai, quando c'era Football Manager ogni anno speravi, no, di guardare la cartella svincolati, Simo, perché sognavi. Ecco, quest'anno è una bella cartella svincolati, è una bella, puoi scegliere veramente bene, però è l'anno anche più difficile di tutti per i calciatori e per le società.
E credo che dipenda da questo, sai, Cami, da questo il fatto che ognuno vuole capire un po' quanto può chiedere, perché...
Però sai, Donnarumma è qualcosa di prezioso, perché essendo così giovane e avendo dimostrato di essere così forte... Cioè, ragazzi, ieri anche in fuorigioco davanti alla porta l'attaccante della Bulgaria è riuscito a tirare fuori, cioè a centrarlo perché è enorme, gli ha chiuso la porta, e anche con l'Irlanda del Nord non si è spreso gol perché lui è un fenomeno. Quindi sai, io credo realmente che se questa trattativa va per le lunghe arriverà una squadra di G. Vabbè, ma quanto chiedi sostanzialmente? Perché ti ripeto, per me qualsiasi porta, quasi tutte le porte in Europa, se Donnarumma decide di andare via, fanno un'offerta, perché tu parti da Donnarumma e poi vendi l'altro, certo. E allora lì a quel punto diciamo che probabilmente sarà il Milan a scatenare a quel punto un'asta per i portieri, però credo che Donnarumma sia veramente uno dei portieri più forti al mondo.
Buongiorno ragazzi, parlate dei giocatori in scadenza come fossero yogurt nel frigorifero. Ci vuole della calma.
Beh, buongiorno Raffaele. Oggi anche di lunedì, quindi vuol dire che il weekend
è andato male.
Dici che è andato male. Ma io invece dico bene, perché se qui tra noi vuol dire che è andato bene.
Secondo me è la cacciata di casa Siri.
Dici? Ah, può essere.
Ho questa sensazione qua. Comunque, più calma di così, Raffaele, siamo a marzo. Cioè, alla fine, cioè, grazie che non abbiamo parlato il primo febbraio,
Più calma di così, ti dice Raffaele e il buon Camillo De Michelis. Io guardo un qualche messaggio, 340-542-5324, ragazzi, messaggi di testo e note vocali. Cami, leggo Gennaro da Padova che ci dice: non si può partire da uno lento come Locatelli per rifondare la Juve a centrocampo, e aggiunge: su Buffon ci ha fatto spendere un sacco di soldi per Perin e adesso rompe, dice.
Ma su Buffon ho detto, io sono un po' stupito, Simo, cioè ti lamenti, devi fare il secondo, ma sei arrivato a fare il secondo, cioè allora ai tempi dovevi dire, ma non è questo il mio volere, io voglio giocare, cioè, ma ci sta che voglio giocare, anzi si sente in grado di poter giocare, però onestamente credo che non in questo momento pensare a lui titolare della Juventus non sia giusto, e nonostante abbia fatto sempre bene. Però dire, vabbè, io vado perché voglio giocare, direi ancora una volta, allora forse era meglio non tornare. Questo un po' mi delude, però questa è una decisione che deve fare lui. Cioè, ha voglia di giocare, stare in panchina non lo ritiene giusto, e quindi alzi le mani e dici, vabbè, in bocca al lupo per le tue avventure future. Questa è l'unica cosa che posso dire. E su Locatelli, sì, ma ti dico, per me è un acquisto da fare. Però dico anche che non deve essere l'acquisto che ti fa svoltare il centrocampo. Ecco, se tu mi dici è Locatelli l'uomo che ti fa svoltare a livello tecnico il centrocampo della Juventus, ti dico non lo so. Però è un acquisto che farei per completare il reparto. Ecco, quello lo farei assolutamente, e credo che si possano fare delle trattative con Sassuolo dove si arriverà a quei 40 e più milioni, ma forse con nuovi acquisti e con degli inserimenti di qualche giovane.
Eh sì, beh, penso che da questo si passi per forza di cose, anche perché la Juve non credo proprio possa fare questo investimento così oneroso sul giocatore senza inserire dei giovani all'interno dell'operazione, perché altrimenti diventa complicato. Ritorniamo sempre al discorso del budget, no? E non è infinito, e che quindi va ben gestito.
No, Massimo, poi stiamo vedendo che comunque in Italia i giovani ci sono, però apriamo una piccola parentesi. Molto deluso dall'Under 21, cioè, se guardo come passava la palla l'Under 21 della Spagna,
sì, no, va detto, Cami, che rispetto all'Under 21, insomma, di qualche anno fa, la situazione è totalmente differente.
Sì, assolutamente, però Simo, hai una qualità troppo inferiore, troppo inferiore, ti sei messo con in mezzo al campo dove hai cercato di fare legna, dare tanti calcioni e evitare che sostanzialmente la Spagna giocasse a pallone. Ecco, ne abbiamo parlato anche live, il terzino sinistro della Spagna, che è stato anche accostato più volte alla Juventus, Miranda. Ecco, io fatico in Serie A a trovare comunque una qualità di sinistro come la sua. Ecco, noi dobbiamo partire da giocatori tecnici. Forse in Italia si guarda più la tattica. Diciamo che il 3-5-2 di Nicolato tatticamente perfetto, perché non ha lasciato uno spazio alla Spagna, questo va bene e speriamo di andare avanti. Però a livello tecnico e di qualità non abbiamo proposto niente. Anzi, il giocatore che ha dato più qualità, secondo me, gioca in Serie B, e questo dovrebbe farci riflettere. Ecco.
Gigi Buffon mi ricorda quegli amici che durante una serata dicono che passeranno solo per un saluto e poi alla fine decidono dove andare a ballare.
Hai visto, Cami? Il riferimento di Raffaele è sempre puntuale, no? Lui ci dà degli spaccati di vita quotidiana adattati al mondo del calcio. Avercene di interventi del genere, Cami.
È un grande saggio, nostro Raffaele. Cioè, un grande saggio e onestamente io credo che sia qualcosa di veramente simile agli anziani davanti ai cantieri. Loro la sanno lunga.
E quello che vorremmo scoprire è l'età di Raffaele, che però insomma ancora non c'è dato da sapere. Questo va detto.
Sappiamo che diventerà padre, questo lo sappiamo, quindi l'ha rivelato, se non sbaglio, giovedì e venerdì, e adesso poi ci dirà anche tutto, ci racconterà la sua storia. Insomma, la storia di Raffaele è qualcosa di cui poi potremmo fare anche uno speciale.
Allora, Cami, leggo qualche messaggio, ci saremmo arrivati, ma cogliamo la palla al balzo. Dice: buongiorno ragazzi, non è il portiere la priorità della società, né il centrocampista, la priorità della Juve è entrare nei primi quattro. E beh, è su questo, direi, cioè, che l'abbiamo messo in conto qualche settimana fa. Altrimenti, altro che Locatelli, ci dice. E poi fa: com'è la situazione a Vinovo? Alexander Dybala sono recuperati. Allora, a Vinovo gioca, ci si allenano le ragazze, che tra l'altro ieri hanno dato ancora una volta spettacolo con il 9-1 proprio a Vinovo al Pink Bari, quindi complimenti alle ragazze. Si allena lì l'Under 23, si allena il settore giovanile, ma non la prima squadra. Quindi a Vinovo di Alexander Dybala non hanno notizie ormai da qualche anno. Da qualche anno. Quindi, ovviamente, a parte gli scherzi, Alexandro recupera per il Torino. Ha già, insomma, pressoché rientrato il problemino che aveva accusato nella gara di Cagliari ormai 2 settimane fa, Cami, no? Sì, andando a contare, poi si arriverà alla terza, quando si giocherà poi sabato 2 contro il Torino allo stadio Olimpico Grande Torino, appunto, qua della nostra città. Su Dybala, io, visto lo storico, tengo ancora il punto interrogativo, sono sincero. Le sensazioni, le notizie che arrivano è del giocatore che sta meglio, che è in arrivo, mettiamola così. Però io finché non lo vedo, insomma, non ci credo, per usare un po' un modo di dire.
Ma è normale che dopo 3 mesi, dovranno essere 15 giorni, saranno forse 3 mesi, è normale che la tua idea sia quella giusta. Ecco, io penso questo, sì.
Sì, no, leggo il messaggio di Costa, Cami, che ci dice: Cami, ma sei Amazon smistamento centrale di Torino?
e diciamo che la redazione è molto ampia, quindi insomma non è che arrivano pacchi a tutti, insomma siamo tanti, arrivano tanti pacchi. Ecco, questo posso dire.
Il messaggio di prima era di Francesco, che non si è firmato, da Ischia, che salutiamo. Come saluto Francesco in regia, gli chiedo di sentire un messaggio vocale, perché questo messaggio di Costa mi ha un attimo fatto perdere le redini.
Registrazione bloccata.
Ecco. Cari amici, buona settimana. A me pare che la Juve adesso sia, diciamo così, padrona un po' del suo destino, nel senso che ora deve metterci tutta la volontà possibile e immaginabile. Dobbiamo finirla di fare storie e storielle, Ronaldo sì, no, questo e quello, ma vedere di essere veramente squadra, perché quest'anno veramente è un anno troppo, troppo, troppo strano, anche per nostre colpe. Vedi Chiellini in nazionale, un anno preparato male, è riuscito peggio.
Come spesso capita, zio Carmelo è un po' battuto, eh.
È un po' abbattuto, infatti l'abbiamo per un paio di mesi non ci ha scritto, questo ci aveva fatto anche un po' preoccupare, diciamo che ha patito questa stagione dove non siamo riusciti a, diciamo, a
gli alti e bassi lo mettono in difficoltà.
Eh sì, magari è detto, sai che c'è, io non ascolto il calcio, quest'anno non va bene, insomma, se sei un po' chiuso e se sta un po' sfogando, ha ragione Simo, adesso è il momento di diventare squadra, di dimostrare di essere squadra, perché l'abbiamo un po' persa questa sensazione qua, questa voglia di vincere di squadra, di un'alchimia anche del gruppo. Sembrava un po' la svolta quella partita con Torino, no? Quella rimonta, quegli abbracci. Però poi è stata un'illusione, perché è una squadra che comunque non vince quattro partite di fila in campionato, comunque ha qualcosa da dimostrare, e anche a livello di leadership e di gruppo abbiamo dimostrato più volte di essere stati trovati mancanti.
Sì, sì, questo sì, sicuramente. Qua io vedo Francesco Calabro che sotto la mascherina ride, perché si vede gli occhi gioiosi, ed è contagioso il sorriso di Francesco Calabro, che è sempre in nostra compagnia. Allora, qualche messaggio, perché ne sono arrivati parecchi. Allora, Cami, leggo Alberto che ci dice: buongiorno ragazzi, vadano altrove a giocare i Buffon e Chiellini, prima ci liberiamo loro, ecco, edulcoro un po' per non andare nel troppo nel dettaglio del messaggio di Alberto, meglio è. Per fortuna chi è più in alto lo ha capito e spero che ce ne liberi. Poi da contraltare leggo invece il messaggio di Pierluigi da Roma che dice: riconoscenza, affetto e rispetto per i campioni dei 9 consecutivi e soprattutto per quelli del mondo scesi in B a giocare sui campi tipo quelli di Rimini. Buffon inoltre è ancora oggi più forte del polacco, ci dice Pierluigi. Sono le due tesi sostanzialmente che mettono, no, in contro altare quelle che sono le opinioni. La mia, Cami, che aggiungo poi lascio la parola a te, è: separarsi non vuol dire non avere rispetto.
Ma no, ma ti dico, io sono d'accordo con te Simo, cioè il discorso è che non si riesce mai a trovare un po' di equilibrio tra il basta, mandiamoli via, non ne possiamo più, dobbiamo essere grati, dobbiamo avere rispetto per chi lì. Assolutamente, cioè, però la Juventus ha dato tanto a loro come loro hanno dato tanto alla Juventus. A un certo punto è abbastanza ovvio che bisognerà separarsi, tant'è che Simo, la decisione di Buffon è quasi come quella di Ronaldo, deciderà lui se vorrà giocare, se vorrà rimanere. Io credo che più di così non si possa dare a un calciatore. E poi vorrà giocare, vorrà dire: ragazzi, io voglio giocare perché mi sento ancora nel pieno delle mie forze, il calcio è la mia vita e voglio assolutamente essere titolare. Sarà una scelta sua, però la domanda anche di qualcuno che può dire: ma allora perché sei tornato? Perché tanto sapevi che saresti tornato per giocare 10-15 partite l'anno. E onestamente, più di così Pirlo cosa doveva fare? L'ha messo sempre in Coppa Italia,
l'ha messo titolare
al Camp Nou, cioè più di così, quando non ha giocato perché col Cagliari doveva giocare, perché comunque era rientrato da un problema alla schiena,
certo.
Cioè più di così non è che può fare Mr. Pirlo.
No ma infatti magari semplicemente Cami si è un po' reso conto di poter giocare ancora di più da qualche altra parte, fare il primo portiere. Certo è che poi ragioni sulla riflessione fatta quando è rientrato qua, no? Per fare il secondo, diventare a tutti gli effetti il secondo portiere, che insomma anche, no, con il suo endorsement verso Szczęsny, verso la fascia da capitano, l'aveva fatto un po' chiarire. Forse col passare degli anni si è reso conto di voler fare ancora un anno da primo, da giocando il più possibile, di essere ancora in condizioni ottimali.
Però Simo, 2 anni fa ha fatto la scelta in controtendenza, perché credo che lui sia andato via, è stato al Paris Saint Germain per giocare e poi si è tornato alla Juve e ha detto: no, io faccio secondo, io benissimo questo ruolo. Anche qualche settimana fa almeno le sensazioni erano quelle di poter vedere un Buffon ancora da secondo alla Juventus. Non dovesse essere Simo, cioè, faremo una ragione come abbiamo fatto per tutti. Io credo, come abbiamo detto tante volte, non affezionatevi, che questo è l'anno per cui non bisogna affezionarsi per nessuno, perché se bussano alla porta, ma chiunque, per dire: ragazzi, ci piace lui e viene un'offerta importante, va via chiunque. E quindi penso realmente che Buffon possa fare una scelta anche insieme alla sua famiglia, insieme ai suoi procuratori, a chi lo segue, per vedere se vorrà giocare o vorrà mettersi un po' in mostra. Però credo onestamente che una cessione di Buffon possa portare solo a un acquisto di un giocatore sopra i 35 anni che insomma viene tra virgolette a accettare il ruolo di secondo portiere vecchio stampo, no? Sì, ma dove gioca 3-4 partite l'anno e va bene così. Cioè, io credo che ormai si sia persa un po' la voglia di mettere due titolari in porta. Aveva iniziato il Barcellona e con Bravo e Stegen e poi tutti insomma hanno copiato un po' questa teoria del Barcellona. Ecco, direi che con l'esempio del Bayern Monaco insomma e adesso con Perin anche noi due anni fa, direi che si può tranquillamente passare a un portiere titolare, a uno di riserva, e onestamente ti dico è un ruolo che richiede secondo me anche i gradi, quindi va bene il primo portiere, devi sperare che stia bene, questa è solo l'idea, che stia bene. Però comprare un portiere come Audero, ripeto, a cifre folli vuol dire in questo momento togliere magari budget per una quarta punta o per un centrocampista, credo che non sia una priorità per la Juve.
Sono rimasto offeso dal fatto che mi avete dato dell'anziano e per dispetto la mia età non ve la dirò. Ora scusate, ma torno a guardare i cantieri insieme al mio amico Gigi Buffon.
No, questo mi sembra esagerato e irrispettoso, Raffaele?
Io
questo,
mi dissocio.
Questo
io
è idem anch'io. Mi sembra Raffaele mi sembra irrispettoso, non me l'aspettavo da parte tua. Non me l'aspettavo onestamente, quindi questo tocca rivederlo. Andremo a bacchettare poi nella sosta il buon Raffaele. Detto ciò, Cami, direi di andare da Franky in regia e ascoltiamo un altro messaggio vocale.
Buongiorno, ciao Cami, ciao Simo, ciao signor tecnico, buongiorno Big Family. Ma posso fare una domanda? Ma Pinzolio non potrebbe fare il secondo se va via Gigetto? E prendiamo un ragazzino da mettere come terzo, lo facciamo crescere in squadra? Cioè, non capisco questa cosa. Abbiamo Pinzolio, un gran trascinatore, è da tanti anni che nella Juve, dobbiamo andare a prendere il secondo? Scaliamo, Pinzolio secondo e un terzo un ragazzino. Quella la Juve suena. Ciao.
Cami, ciao Costa.
No. Ciao Costa, non me ne volere, però penso che ha fatto tanta fatica nella sua carriera, anche in Serie B. Dagli il secondo portiere della Juventus, quindi prima o poi anche la possibilità di giocare, dopo che sono anni sostanzialmente che non gioca. Lui ha fatto una scelta, forse la scelta migliore dopo anni di Serie B difficili, ha detto faccio il terzo alla Juve. Fare il terzo significa sostanzialmente accettare da lì in poi solo di fare il terzo, di scendere di tanto in categoria, quindi una Lega Pro, ma onestamente non può assolutamente fare il secondo alla Juventus. Ecco, ok, cercare di avere un secondo magari meno forte di Buffon, però non passerei con un divario così ampio tra Buffon e Pinzolio, c'è tanto in mezzo.
Anche perché comunque sì, si allena, sta sempre bene, però Pinzolio non gioca una partita
da anni.
Poi sì, ha fatto qualche presenza, però a campionati chiusi, strachiusi, però una partita seria, sono tanti anni che non la gioca, è chiaro che comunque deve avere sì un secondo portiere che capisca che è il secondo portiere, non che Buffon non lo capisca, però che anche dal punto di vista delle prestazioni, no, è un gradino sotto rispetto all'altro. Perché poi Pierluigi ci dice secondo me è meglio di Szczęsny. Può essere, sono considerazioni, però comunque un secondo portiere sulla carta non ti deve mai far pensare secondo me è meglio del primo. No, Cami?
No, ma il discorso...
E poi ci fermiamo.
Il discorso onesto è che è assurdo pensare di mettere Pinzolio, che è, se non sbaglio l'ultima stagione era a Latina in Serie B, tra l'altro Latina che poi è fallito, e metterlo al secondo portiere della Juventus. Il nome di Mirante secondo me è ad hoc, Simo, perché se non sbaglio andrebbe tra i 37 e i 38 anni,
sì, 37.
Ha tanta esperienza, ha fatto comunque quasi 83, un anno titolare alla Roma, ha quasi fatto un titolo l'anno titolare alla Roma, e credo che 80, possa dare
sì, 1983
quindi alla fine può fare ancora un anno e alla fine se hai Szczęsny o se hai un portiere di livello 5-6 partite te le fa Mirante. È normale che invece Pinsoglio rispetto a Mirante credo che non abbia la metà della metà della metà delle presenze
è incredibile. Allora Cami, ci fermiamo dando, esatto, mi sembra il modo migliore, andando a dare la linea al radiogiornale che ci fa un po' sentire le ultime in giro per il mondo, poi rientriamo, abbiamo ancora un'oretta da
io
passare.
Io vado ad aprire i pacchi
insieme,
ragazzi,
sì, vai a lavorare, a fra poco.
Vuol dire che al posto del cuore c'hai, non lo so cos'hai, hai un bidone dell'immondizia.
Social Club
11:10, rientrati in diretta a queste Social Club. La voce che sentite dagli studi di Torino è quella di Simone Di Noi, Francesco Calabro in regia, e poi a breve ci collegheremo anche con Camillo, che finché non bussa non apriamo, insomma, quella che è la sua diretta.
Io ti faccio compagnia io se vuoi.
Ma sì, se vuoi sì. Hai visto la Formula 1?
Beh, assolutamente no.
E allora che compagnia mi puoi fare? Dovresti guardarla, Frank, perché abbiamo un nuovo idolo giapponese, Yuki Tsunoda, che sta andando fortissimo. Quindi nuovo idolo da inserire all'interno di quelle che è la nostra panoramica in giro per il mondo con gli sport. Eccolo qua, è tornato fra noi, non ha bussato però questa volta, quindi ben ritrovato Cami.
Ciao Simo, sì, poi sentivo che stavi parlando di Tsunoda, quindi onestamente ero invisibilio, è un grande talento.
Sì, perché ho chiesto a Frank se aveva visto la Formula 1 in questo fine settimana e insomma la sua risposta mi ha permesso di entrare un po' di più nel dettaglio, perché mi ha detto assolutamente no e quindi siamo entrati insomma in questa direzione. Allora Cami, c'è Fabrizio da Teramo, a breve, prima di collegarci con la nostra ospite, che ci dice: non vorrei che Buffon stesse puntando al mondiale, però non giocherà all'europeo. Lui magari dice, giocando un po' di più può puntare al mondiale, non credo. Ormai la situazione lì mi sembra netta ed evidente verso Gigio Donnarumma e qualcun altro a completare il pacchetto, ecco.
Non ne ho la più pallida idea, Simo, ci ho pensato, devo dire che ci ho pensato, però non ho la più pallida idea, onestamente. Credo che Buffon in questo momento non voglia abbandonare il suo sogno. Credo che sia la cosa più difficile, no? per ogni sportivo, dire addio al fatto di aver la sua carriera, il suo momento. Quindi non è facile, però spero possa veramente continuare a divertirsi. Questo è quello che gli auguro, poi se con la Juve o meno sarà una scelta sua.
Cami, noi siamo grandi appassionati di musica, non c'è bisogno che te lo dica, ovviamente,
no,
però siamo grandi appassionati di musica e quindi ospite sonora per aprire questa settimana verso Pasqua, e quindi diamo il benvenuto alla nostra ospite, che saluto, Silvia Lo. Ciao Silvia, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Silvia, allora, ciao, Silvia. Tu devi sapere che noi, vabbè, siamo grandi appassionati di musica a 360 gradi, quindi pronti a parlarne anche con te. Descrivici un po' quelli che sono, questo è un periodo dove per la musica, insomma, è un po' particolare, difficile, visto che non si può fare live, non si possono fare concerti, e insomma, collegata al mondo del calcio, che è fuori e lontano dagli stadi pieni di tifosi, non è un momento semplice, però insomma i progetti si portano avanti, si proseguono ancora nonostante tutto. Raccontaci un po' quelli che sono i tuoi.
Sì, allora innanzitutto volevo dire che sono molto contenta di essere vostra ospite, perché io sono una tifosa juventina, quindi
questa è una cosa in più, questa è una cosa in più che ti fa insomma entrare nelle nostre grazie maggiormente, quindi l'aggiungiamo.
E poi è uscito il mio nuovo singolo, che si intitola Se ti va di restare, che è stato scritto da me insieme al mio produttore Vin Camporeale e prodotto da Stay Record. È il mio quinto singolo da solista che esce, ed è il terzo che esce su Edizione Nomadi.
Tra l'altro, Silvia, non so se tu lo senti, ma noi sì, lo stiamo sentendo in sottofondo il tuo disco. Alle mie spalle il video, che possono trovare ovviamente su YouTube tutti i nostri ascoltatori. Quindi ti rilascio la parola, però non so se lo sentivi, ma il tuo singolo lo stiamo sentendo noi.
Ok. È una canzone che parla di una storia d'amore finita, dove però si cerca di rimediare agli errori commessi, e cercando appunto di riconquistare anche il proprio partner tradito. Però quando poi diciamo che si cerca di riconquistare il proprio partner, la serenità non c'è più nella coppia, quindi non c'è più quella fiducia che c'era prima, anche quindi poi si capisce che ci si deve aprire ad un nuovo amore e lasciare il vecchio amore da parte.
Cami.
Silvia, quanto mai attuale, direi, nel momento della Juventus. Se ti va di restare, quasi quasi la puoi dedicare a Ronaldo, insomma. Se ti va di restare, noi saremo tutti molto contenti, ecco.
Esatto.
Silvia, tra l'altro, insomma, credo, come ha detto Simone, che sia veramente difficile, no, questo momento, sia per voi, addirittura non potete esibirvi, però non avere più contatto con il pubblico, con la gente. Ecco, possiamo un po' paragonarlo anche ai calciatori, no? Si è passati al surreale, no, di giocare con uno stadio vuoto ad abituarsi, ecco. Come vivete voi questo momento in cui vi manca comunque per un artista il contatto con il pubblico? Ecco.
Guarda, è molto difficile, perché purtroppo abbiamo bisogno del contatto con il pubblico, abbiamo bisogno di sentire gli applausi, di sentire proprio il calore del pubblico. Quindi, come appunto i calciatori si sono abituati a giocare con lo stadio vuoto, noi purtroppo, dico purtroppo perché è così, dobbiamo fare concerti in streaming senza pubblico, sapendo che comunque il pubblico c'è, si trova a casa, però non sentiamo gli applausi. Quindi ecco, questo è brutto, e speriamo presto di poter tornare alla serenità e diciamo alla normalità che c'era prima, ecco.
Silvia, scusami Cami, entro sul concerto in streaming al volo, perché volevo un po' comprendere se sia difficile realizzarli senza avere attorno il pubblico, o se sia comunque più a predominare il piacere di fare qualcosa del genere in questo periodo complicato. È più la difficoltà del non sentirli, o più comunque leggerezza e divertimento di trovare un modo alternativo per farli?
No, allora, c'è un po' di difficoltà anche nell'organizzarli, perché comunque ci troviamo davanti alle telecamere, e bisogna comunque, anche quando andiamo in streaming, la connessione, tutte le cose, l'audio deve essere comunque perfetto per realizzare un concerto, insomma, fatto bene. Però, ecco, la differenza è proprio che non è difficile, ma manca proprio, cioè si sente proprio che il pubblico non c'è. Quello sì, quando cantiamo si sente il vuoto, ecco.
Cami.
Silvia, allora io ti faccio parlare un po' della nostra Juve. Insomma, abbiamo detto che questo singolo è dedicato a Cristiano Ronaldo, ecco. Invece c'è un tema che spacca letteralmente il nostro pubblico, i tifosi della Juventus, che è Paolo Dybala. Insomma, è amatissimo. Io credo che se dovesse andare via dalla Juventus vedremo scene di lacrime, e ne parleremo per mesi e mesi. Ecco, volevo sapere come vedi tu Paolo Dybala, se ti piace, e se è quel giocatore che comunque è l'idolo e sarà sempre un idolo per il popolo bianconero.
Ma sì, Dybala è bravissimo, e ovviamente sì, a me dispiacerebbe se ne andasse dalla Juventus, perché comunque trovo che è un grande giocatore, e speriamo rimanga, ecco.
Silvia, bene, hai detto che sei tifosa della Juve da tempo. come ti ci sei avvicinata? Famiglia, amici?
No, io sono di Roma, quindi la maggior parte dei miei amici sono tutti romanisti, infatti venivo sempre presa in giro, però a me piace e piaceva tanto Alessandro Del Piero come giocatore e quindi l'ho sempre seguito e sono della Juve soprattutto per quello. Poi ovviamente lui ha dovuto lasciare la squadra, ma io sono rimasta juventina, seguo quasi sempre, insomma, quando posso, le partite della Juve, ma seguo anche Del Piero.
Quindi Silvia, quando
cosa
tutti,
buona e giusta.
Quando tutti i tuoi amici inseguivano, tifavano Francesco Totti, tu avevi preso un'altra direzione, sostanzialmente.
Esatto, loro Totti, io Del Piero. E sempre solo Del Piero.
Tra l'altro, senza spoiler, però entrambi, vabbè, ovviamente la serie è su Francesco Totti, speravo di morire prima, però presente anche Alessandro Del Piero nella quarta puntata, proprio lui, non con un figurante, ma proprio Alessandro Del Piero, non spoileriamo nulla. Cami, se hai ancora una curiosità. Esatto.
Sì,
ancora
sì.
Una curiosità per Silvia, poi la salutiamo.
Sì, io ho una curiosità per Silvia. Silvia, noi dobbiamo scrivere la sigla di Social Club, quindi dacci un consiglio da dove iniziare, perché insomma avevamo bisogno di una base, la stiamo aspettando da un anno e mezzo dal nostro amatissimo Davide Arcolin, però dacci magari una mano per scrivere il
una
testo.
Dritta, una dritta.
Ma scrivete, iniziate da quello che avete in mente voi, da qualche parola, qualche frase che vi viene in mente, scrivetela su un foglio e poi piano piano ogni frase che vi viene in mente le sistemate, ecco.
Fantastico, poi magari
te la faremo ascoltare, ecco, te la faremo ascoltare più o meno tra 5-6 anni.
Stavo arrivando lì, Silvia, quando la completiamo poi te la mandiamo, ci dai il parere su quello che abbiamo realizzato, se può essere messo in pubblico oppure è meglio che rimanga privato. Silvia, è stato un piacere, io ricordo il tuo nuovo singolo, se ti va di restare, e ovviamente quando vuoi qua sei ospite ben voluta di Social Club di Radio Bianconera.
Grazie mille a voi e sempre forza Juve.
Ciao Silvia, grazie, un abbraccio, in bocca al lupo per tutto.
Ciao, grazie.
E via, abbiamo sentito anche il singolo che tra l'altro vedo alle mie spalle, se ti va di restare, di Silvia Locami. Ieri, oltre ad aver giocato l'Italia, torniamo un po' su temi calcistici, c'è stato spazio anche per la Francia di Rabiot, che ha giocato una mezz'oretta, se non vado errato. Adrien Rabiot è entrato al posto di Pogba, correggimi se sbaglio, che invece è partito dall'inizio, sì, e quindi c'è stato spazio anche per loro. Ha giocato la Spagna di Morata, 90 minuti, che si sommano ai 90 ieri con la Georgia, si sommano ai 90 giocati qualche giorno fa con la Grecia, sempre di Álvaro Morata, che è al momento l'attaccante titolare della Spagna. Questo va detto e ricordato, una Spagna molto sperimentale, la mettiamo
molto
così,
giovane.
Oltre ad essere molto giovane, molto sperimentale, con tanti insomma ragazzi magari un po' meno conosciuti rispetto a quello che è lo storico spagnolo, e un gol con la Grecia, bello, molto bello. Ieri invece a secco con la Georgia, dove la Spagna ha vinto nel finale e che è andato un po' in sofferenza, ma è riuscita a strappare la vittoria. Insomma, ci si sta muovendo un po' in giro per l'Europa per mettere minuti nelle gambe.
Sì, direi che hai detto bene tu. Diciamo che la Spagna è una squadra molto giovane. Gran parte dei giocatori della Spagna di oggi potevano fare l'europeo under 21, ha segnato Dani Olmo, che poteva tranquillamente giocare l'altra sera contro l'Italia. Quindi,
tra l'altro, Dani Olmo.
Ti scalda così il cuore, Dani Olmo, ti sei illuminato.
No, perché me lo ricordo, molto bene, in una partita qua a Vinovo di Youth League fra Juventus Primavera e la Dinamo Zagabria. Me lo ricordo molto bene, Dani Olmo. Era uno ovviamente di quelli, no, che vanno sott'occhio, no. No, non questo Olmo.
Oddio.
Non lui. Non è lui l'Olmo di cui, cui stavamo...
Questo è Olmo and Friend.
Esatto, Non è lui quello che ho visto qua a Vinovo nella partita fra Primavera e Dinamo Zagabria.
Io ho paura, adesso poi arriva anche Raffaele che l'abbiamo un po' ferito prima, quindi ho un po' di paura. Sì, ma comunque diciamo che dobbiamo sperare che stiano tutti bene, insomma recuperino, perché adesso abbiamo questo tour de force importante, insomma già iniziamo veloci, da sabato iniziamo di nuovo a trottare, una partita ogni tre giorni, quindi insomma non è tempo per farli stancare troppo in nazionale, ecco. Non ne abbiamo parlato, però comunque Chiellini che rientra senza aver nessun problema.
Sì, diciamo che Cami, ecco, facciamo un po' un punto, perché non ne abbiamo avuto modo su Chiellini, diciamo che era abbastanza prevedibile, ecco, questa gestione già anticipata con Mancini. Adesso l'Italia ha una l'ha fatta, ha un'altra trasferta in Lituania, quindi difficilmente, anzi, Chiellini non avrebbe giocato due partite nel giro di pochi giorni, quindi non avrebbe giocato contro la Bulgaria, e questo è prevedibile. E con la Lituania, insomma, la previsione, l'idea è che ci sia un po' più di alternanza per far giocare anche appunto verso l'europeo, per provare in qualche modo a comprendere qualcosina in più dei giocatori che verranno portati. Per la spedizione ci sarà molto probabilmente un po' più di rotazione, quindi verrà testato qualcuno che ha giocato un po' meno, e considerato che la seconda Chiellini non l'avrebbe giocata, la terza serve per testare gli altri, si è deciso di, insomma, andare dentro subito con la prima e poi di rientrare a casa. E appunto lui è qua a Torino da un paio di giorni, Giorgio Chiellini, niente di preoccupante, questo era importante farne il punto.
Sì, tra l'altro probabilmente vedremo Bernardeschi falso 9 nella prossima partita dell'Italia. Si parla di Bernardeschi falso 9, insomma è surreale pensare che,
cioè, diventa, alla Juve diventa, Cassino, diventa veramente falso 9, ora cioè. Cami, Bernardeschi ha sicuramente tutte le responsabilità del caso, tutte,
perché se è confuso io lo capisco,
ci mette del suo, però veramente gioca, fa un mese da terzino con la Juve, poi va in nazionale e gioca terzino sinistro, va in nazionale e gioca principalmente da esterno d'attacco di destra o falso 9. Capisco che sia anche complicato anche per lui,
Oltre al fatto che ieri è entrato bene,
ma con la nazionale entra sempre bene, sembra abbia tutt'altra leggerezza.
Sì, fa cose che la Juve non farebbe, sì. Questo sono... però ti voglio dire che stava entrando al posto di Belotti a fare 9. E dici, cavolo, quello deve fare la linea del fuorigioco nella Juve, cioè deve fare il terzino a 4.
Invece poi, esatto, invece in nazionale deve non andare in fuorigioco.
No, deve attaccare la profondità, è normale che sia confuso. Onestamente è normale che sia confuso, e da un lato bisogna riconoscere una cosa, Bernardeschi, la disponibilità che ha nel dire sempre sì agli allenatori. Ecco, forse un Bernardeschi che dice no, alt. Ragazzi, però io qua devo trovare una mia collocazione tattica, se no è un disastro, forse anche un po' più sfrontato, non lo so, servirebbe, ecco. E a me viene in mente Sturaro, che si voleva far fare il terzino, ha detto no, io sono centrocampista, adesso tu dirai, e si vede, e infatti gioca a corrente alterna nel Verona. Però onestamente forse ci voleva anche una reazione del genere, dire io piuttosto non resto alla Juve, però datemi il ruolo. Perché onestamente credo che
ne ha bisogno anche lui, ne ha bisogno anche lui, ne ha bisogno per forza di cose anche lui, e credo che debba prendere una posizione, altrimenti rischia.
Stiamo parlando di due ruoli diversi.
Ma infatti, altrimenti rischia di vanificare comunque una carriera che, ok, può avere tanti limiti, però comunque Bernardeschi qualche anno fa, ce lo ricordiamo, giocatore importante, credo che sia importante in questo momento per lui, lo ricordo, classe 94, con, ci può stare, un'esperienza che non è andata bene, come quella alla Juve, può succedere, può capitare, non tutti fanno bene in una grande squadra, però è fondamentale per lui comprendere cosa fare da grande, permettetemi un po' questa citazione, e trovare una soluzione adatta a quelle che sono le sue caratteristiche, punto e basta, anche magari scendendo di livello, però c'è grande rischio, per Bernardeschi di vanificare comunque un talento. Ecco, l'abbiamo perso quando rientra bussa, si è addormentato, Ah no, c'è. Sembrava ti fosse addormentato, Cam.
Simo, ho avuto in una situazione veramente di dramma, non ho sentito niente delle tue parole, ecco.
Vabbè, niente di importante, non è un problema che non abbia sentito, sicuramente non era nulla di intelligente. Allora, leggo...
No, beh, adesso non ti sminuire così troppo, nel senso ho sentito solo che mi davi dell'addormentato e questo ti ringrazio, è sempre molto piacevole e fa piacere poi, visto che ci ascoltano in tanti, sentirsi dire questo, però non ho sentito niente, ma credo che fosse su Bernardeschi.
Sì, bravissimo, come al solito eri sveglio e non ti sei addormentato. Allora, Massimo Pecoraro.
Ma male, insomma.
Massimo Pecoraro ci dice, serve De Paul, poi Pino da Torino. Ragazzi, secondo me la Juve e Raiola stanno facendo grandi manovre. Poi un altro nostro amico, Fagioli deve essere provato. Questi sono capaci che daranno Fagioli, e secondo me intende nello scambio con Locatelli, che daranno via Fagioli. Poi Cami, Santo da Torino. Buffon ci aveva salutato da capitano nel 2018. Doveva ritirarsi lì, in cima. Le sue scelte da quel momento in poi non le ho più capite, ci dice Santo.
Non sono d'accordo, Simo. Cioè, romanticamente forse sì, però dal punto di vista... trovo sbagliato dire a un giocatore che ama questo sport devi ritirarti, se vuoi giocare gioca, cioè onestamente trovo forse sbagliato dire torno alla Juve e faccio secondo quando non vuoi fare secondo, cioè ti vuoi far piacere di fare secondo quando in realtà non vuoi, forse questo sì, però dire no si doveva ritirare no, ma ancora adesso io credo che se lui abbia voglia di giocare è giusto così.
È anche giusto, Cami, che ognuno faccia un po' quello che gli pare, onestamente, se lui vuole giocare... È giusto che voglia andare a giocare, se uno vuole stare in panchina è giusto che voglia restare in panchina, se uno vuole fare il terzo è giusto che voglia...
2 minuti di applausi!
Che uno voglia fare il terzo, è giusto che ognuno faccia un po' quello che gli pare nella sua carriera. Poi è chiaro che noi qua siamo per dare giudizi, ovviamente mai tranchant sui massimi sistemi, però un po' il nostro commento, la nostra opinione è quello che è anche il nostro lavoro, però alla fine ognuno... È giusto che faccia quello che sente.
Ma sì, ma si sente di giocare, ma in bocca al lupo Gigi, ma tutta la vita. Cioè, cercheremo un secondo portiere, come abbiamo detto, ripeto, un portiere che faccia 5 partite. 5 partite, va bene così, è normale che una semifinale di Coppa Italia con Buffon da secondo la gioca Buffon, con un altro portiere, probabilmente con un Mirante, non la giocherà Mirante, ma va bene così, insomma. Credo che faccia parte anche delle rose, no? Adesso si sta tornando un po' a delle rose meno lunghe e credo che il portiere torni a giocare tutte le partite. Guarda comunque il Milan, Donnarumma le gioca tutte, cioè, Tatarusano ne ha giocate 2 perché o squalifica o altri magari riposo di Donnarumma ne ha fatte 2.
Guarda l'Inter.
L'Inter, guarda, cioè Conte adesso sarà sollevatissimo, pur di non mettere Radu sarebbe andato lui in porta, e ti dirò, Radu non mi sembra neanche un portiere
ma infatti che poteva essere,
cioè, lo scorso anno per Padelli aveva fatto arrivare subito Viviano, se ti ricordi, voleva tesserarlo all'istante, cioè.
Come no, ricordo molto bene. Cami, ci fermiamo adesso,
mezz'ora,
esatto, salutiamo Antonino che ci fa sempre compagnia, poi torniamo adesso, notiziario sportivo, ancora una mezz'oretta insieme. Rimanete con noi, a fra poco.
Bravi, molto bravi. Social Club.
11:36, Social Club, ultima mezz'oretta, ragazzi, da vivere insieme. Simone Di Noi dagli studi di Torino, Francesco Calabro in regia e Camillo De Michelis. Allora, Cami,
dal canale di Suez.
Addirittura, lì c'è da lavorare. Lì c'è parecchio da lavorare, Cami,
Direi di sì.
Datti da fare.
Adesso mi metto un po' all'opera, ecco. Risolvo la situazione.
Esatto. Datti da fare, perché bisogna un po' comprendere quella che è la situazione. Allora, direi di andare subito da Francesco in regia, Cami, che ci ascoltiamo un messaggio vocale e poi dopo ripartiamo con i commenti.
Ciao ragazzi, sono Emiliano da Reggio Emilia.
Ciao Emiliano.
Io su Buffon la penso come Cami, cioè sarò eternamente grato a Buffon, perché secondo me è il portiere più forte della storia, però è andato via, adesso è tornato per battere il record delle presenze in Serie A, va bene, però se inizia ad avere dei mal di pancia anche lui, sinceramente a questo punto, cioè, troviamogli davvero un ruolo da dirigente, perché lui sì che ha il DNA juventino, e grazie tante, ma almeno in questo modo noi possiamo anche programmare in maniera più serena il futuro. Grazie.
Cami, messaggi di Emiliano, che salutiamo.
Ma salutiamo Emiliano, che è la voce preferita da parte tua,
sì,
possiamo
sì,
dirlo. Sì, sì. Credo che comunque, insomma ragazzi, ripeto, l'abbiamo detto anche prima, per quanto mi riguarda Buffon è libero di decidere il suo futuro. Io lo vedo ancora con un entusiasmo, una voglia incredibile. Ha voglia di giocare, forse ha voglia anche di sentirsi importante. Ecco, se me la si mette dal punto di vista voleva essere più coinvolto, non sono d'accordo. Ma se mi dici ha voglia di giocare, ha voglia di ritornare a sentire le sensazioni di giocare ogni partita, ogni minuto, va benissimo, sono felice per lui e gli auguro il meglio. Ma per il resto deve decidere lui, cioè non so neanche, cioè bisogna trovare equilibrio. Io credo che dire mandiamoli via questi senatori non sia giusto, come anche dire assolutamente bisogna avere rispetto, devono restare, facciano le scelte più giuste per il loro futuro, per la loro carriera. Ecco, credo però che la Juventus già più volte abbia trovato delle soluzioni. Insomma, il primo addio di Buffon era stato ampiamente previsto dalla Juventus con l'acquisto di Szczęsny 2 anni prima.
Tra l'altro, Cami, a proposito di giocare e non giocare, credo proprio che possa partire dal primo minuto contro il Torino, Gigi Buffon, che è rimasto qua in questo paio di settimane, mentre Szczęsny tornerà giovedì, se non sbaglio.
E Szczęsny è anche una situazione delicata.
Szczęsny tornare giovedì e poi considerata la settimana che vivrà la Juve, ovviamente, perché c'è derby, poi c'è il Napoli, poi c'è Genoa e poi c'è un altro turno infrasettimale e poi c'è un'altra ancora, insomma credo che possa partire Buffon nel derby e poi Szczęsny giocare insomma quelle successive, credo, poi
sì, e poi comunque ti ripeto c'è Skorupski col positivo al Covid, sai, tra portieri comunque ci si allena sempre molto insieme, sempre molto a contatto, credo che comunque non sia una settimana facile da
vivere anche per Szczęsny. Ieri ha giocato la Polonia, ha giocato Szczęsny, ha vinto 3-0 se non sbaglio con Andorra.
Importante per lui non subire gol, certo che Andorra credo che abbia fatto dei forcing offensivi incredibili verso la porta di Szczęsny. Ecco. Diciamo Simo che Szczęsny non sta vivendo il suo momento migliore di carriera e in Polonia con la maglia della Polonia non ha mai avuto grandi certezze, non ha mai dato grandi risposte. Quindi non facile per lui, stagione difficile.
Cami, abbiamo il messaggio di un nostro amico che non si firma e ci chiede: ragazzi, cosa faceva McKennie con il piede fuori dal finestrino?
Beh, prendeva aria, fa molto caldo adesso in questo momento, quindi prendeva aria. Diciamo che sai che io dico sempre, questa si è vinta col braccio fuori dal finestrino. Ecco, lui mi ha ascoltato ma ha messo il piede questa volta.
Che è andato un po' oltre. Tra l'altro, parentesi, e poi diamo la linea a Raffaele, giusto per contestualizzare, una storia Instagram di Weston McKennie, insomma, in cui si ritrae con un piede fuori dal finestrino.
Ma chi non l'ha mai fatto, Simo, di mettere il piede fuori dal finestrino?
Io, linea a Raffaele.
Una considerazione per voi. Buffon rimane per battere record di presenze. Ronaldo dichiara che ha altri record personali da battere. Pinsoglio vuole superare il record delle 600 panchine consecutive. Ma esiste un calciatore che abbia come record quello di vincere la Champions con la Juve dopo 25 anni?
Polemico,
Sì.
Polemico, sì. Seccato il nostro Raffaele. Me lo sto immaginando come Ronaldo, insomma.
Polemico e populista il nostro Raffaele.
Sì. Vuole l'applauso. Io credo che comunque sia un po'...
Mi ricorda qualcuno. Mi ricorda qualcuno, ma non ti dico chi. Non ti dico chi, te lo dirò poi tramite messaggio privato con il nostro telefonino, come si diceva un tempo. Stefania da Roma, Cami, ci chiede. Tutti
Stefania
dicono...
è molto attratta al mercato.
Sì, però questa volta mercato allenatori. Ci dice, tutti dicono che Allegri al 100% sarà il nuovo allenatore della Roma. A me sembra strano che si accontenti di 5 milioni quando alla Juve ne chiedeva 12, anche se chiede 3 anni di contratto, ci dice Stefania. Allora, che ci sia l'interesse della Roma, questo è ormai segreto di Pulcinella attorno a Max Allegri, e anche che Max Allegri ricambi l'interesse, non è più un segreto da tempo. Ora, su i dettagli del contratto, contrattuali, al momento io alzo le mani perché non so quale possa essere il livello, ecco. Certo è che Allegri, non ce ne voglia Allegri, sono 2 anni che comunque gira e rigira, resta disoccupato. Quindi io non credo che possa neanche alzare troppo la posta in palio, Stefania, anche considerando il periodo che viviamo, che non è un periodo florido dal punto di vista economico. Quindi se vuoi ritornare in gioco, ti accontenti un po' di quello che è la minestra offerta. Non so, Cami, come la pensi tu?
Sì, sono d'accordissimo, credo che sia quella la chiave. 2 anni che non alleni, non è che puoi dire ne voglio 30 e via, boom. Credo onestamente che tu debba, si debba tutti un po' ragionare su cifre più basse, ecco. L'andrei a dirlo a Conte, questo un po' mi spaventerebbe fosse il dirigente dell'Inter, però onestamente penso che per Allegri la sfida a Roma potrebbe essere qualcosa di molto stimolante, davvero molto stimolante da un punto di vista, però te lo dico, forse avrà sbagliato tutti i match con le grandi, però secondo me Fonseca ha fatto un lavoro incredibile. Cioè Villar, ripeto, sentivo la storia l'altro giorno, in Spagna non hanno mai considerato Villar, il Valencia aveva 600.000 euro per riscattarlo, non ha voluto neanche riscattarlo, adesso Villar vale il triplo. Addirittura anche la Roma, i dirigenti della Roma lo volevano mandare in prestito, lui ha detto no, questo è bravo, lo teniamo. E questo è un capolavoro di un allenatore. Ibañez, stessa cosa. Lui ha creato comunque tutta una bella squadra intorno, con una difesa 3, un giocatore molto veloce, quindi può dare anche una mano a livello 3. Karsdorp era stato ceduto in lungo e in largo, l'ha fermato di nuovo Fonseca. Poi io prima di cambiare un allenatore come Fonseca ci penserei molto, o quantomeno io lo stimo molto, quindi secondo me meriterebbe la conferma sulla panchina della Roma.
Cami, ci chiedono un po' di Dybala, raccolgo. Carlo da Roma, che tra l'altro ci fa anche un'altra considerazione che insomma facciamo che rispondere al volo, ma noi la portiamo avanti già da un po', onestamente. Ossia, secondo voi, ci chiede, non sarebbe meglio dare la fascia di capitano a De Ligt, così si sentirebbe importante, si eviterebbe di perderlo? Noi insomma il nostro endorsement l'abbiamo fatto sulla personalità del ragazzo che può già prendersi la fascia da capitano della Juve, ma in tempi non sospetti, l'abbiamo detto. Carlo, in più, sempre Carlo, vado a recuperare il messaggio, ci chiede, sì, fareste lo scambio Dybala De Jong?
Ma guarda Simo, io ti dico, onestamente De Jong è un giocatore che prenderei a tutti i costi, a tutti i costi. Come ti dico sempre, scambiare Dybala, per quanto mi riguarda, non è una cosa che farei a cuor leggero, non farei a cuor leggero. Però ad oggi, se mi dici maxi valutazione per Dybala, mi dici uno scambio con un giocatore del livello di De Jong, e quindi riesco a prendere un giocatore fenomenale e giovane, e riesco dal punto di vista economico anche a avere una plusvalenza con Dybala che magari non rinnova, ti dico, questa forse è la più grande opportunità che un tifoso può prospettarsi per una cessione di Dybala qualora non rinnovasse. Ecco, questa è la situazione. È normale che, ripeto, dire Dybala vai via, per me è tosta, è veramente tosta, perché stiamo parlando del giocatore che è mancato di più a questa Juve e credo che uno dei giocatori più talentuosi degli ultimi anni della Juventus.
Eh sì, e tra l'altro rispondiamo anche allo stesso messaggio che ci ha fatto un altro ascoltatore. Poi c'è Ettore da Caserta che si arrabbia da solo con se stesso, perché ci dice, sì, Szczęsny lo chiama codice fiscale, semplicemente non è da Juve, dico, la successione dei nostri portieri, Zoff, Tacconi, Peruzzi, Van der Sar, Buffon, e poi dice Szczęsny, o come cavolo si scrive, non ci siamo proprio con la linea, ci dice Ettore da Caserta, che si arrabbia da solo, però ci ha fatto questa successione di portieri, dove secondo lui Szczęsny non mantiene, insomma, quello che è il rendimento che c'è stato. Poi,
ha citato Van der Sar, però, no?
Ha citato Van der Sar, sì. Zoff, Tacconi, Peruzzi, Van der Sar, Buffon.
Direi che Van der Sar, se Szczęsny non lo tiene, Van der Sar è un disastro. Cioè, ragazzi, io mi ricordo, anche se ero, vabbè, non ero più piccolissimo, però me lo ricordo i commenti su Van der Sar, c'era qualcuno che diceva che non vedeva quando era notte. Cioè, onestamente ha fatto dei disastri, poi ha fatto grandi cose anche con lo United, soprattutto dove ha vinto anche una Champions League da protagonista.
Che ci ricordiamo, insomma. Allora, altri messaggi. Stefano Dalodi, con la magra che c'è adesso, secondo me converrebbe vendere Szczęsny e tenere Buffon e fare cassa con quei soldi lì, puoi andare a prendere poi un buon giocatore, ci dice Stefano Dalodi, che salutiamo. Poi Dario da Palermo: spero che Buffon e Chiellini ci salutino, non se ne può più, il primo fa malinconia, il secondo rabbia. Sapete se c'è ancora speranza di rifilare Bernardeschi al Chelsea, Alexandro al Manchester United?
E via, è come un'ora fa qua suonavano.
Sì, sì, sì.
Chiedere, Bernardeschi va? Sandro, dove lo porto? Cioè, credo che sia più o meno questa la nostra situazione.
Sì, credo che sia, che la speranza sia sempre l'ultima a morire, ma credo che serva, insomma, qualcosina di differente per le soluzioni. Poi magari ci sbagliamo, soprattutto la prima, Bernardeschi, Chelsea, credo che poi non lo so,
Simo, Simo, facciamo una domanda ai nostri ascoltatori: se arriva una squadra per Bernardeschi, onesti, perché settore di campo lo...
questo, se parliamo dell'attacco il Chelsea mi sembra abbastanza rifornito.
Adesso di fare una battuta pessima, ma visto e considerato che se Buffon dovesse dire ragazzi io vado a giocare, a sto punto mettiamo Berna, mettiamo come vice di Chesney e la chiudiamo lì. Non so cosa pensare.
Sì, 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 certo. Io ridevo anche per qualche messaggio che arriva. Questo nostro amico che continua a mandarci messaggi, e lo ringraziamo, anche molto divertenti. Molto attento, tra l'altro, alla parte social dei calciatori della Juve. Quindi perfettamente in linea anche con noi.
Lo stai stimolando.
Sì, però voglio il suo nome, perché sono tanti messaggi, ma tutti non firmati, tutti anonimi. Quindi aspetto il suo nome. Detto ciò, a proposito di anonimi, che mi ha appena scritto che c'è arrivato un messaggio vocale da parte di un anonimo, chissà se è sempre lui, vado da Francesco in regia, ascoltiamo qualcosa.
Ragazzi, sono Enrico da Prato.
Ciao Enrico.
Ma se non ho capito male, la Exor ha chiesto di ridurre i monte ingaggi, e se questo è vero dobbiamo scordarci tutti gli svincolati che prendano cifre molto alte, da Donnarumma, Alaba, Aguero, eccetera eccetera. Quindi se saranno svincolati saranno di basso prezzo e mediocri, quindi meglio lasciar perdere.
Beh, che ci sia da ridurre il monte ingaggi mi sembra abbastanza evidente, è chiaro che che ci sia il monte stipendi troppo elevato, Enrico, e che la Juve stia lavorando questo, ma già dallo scorso anno, se ci pensi. Il mercato della scorsa stagione, la Juve l'ha indirizzato su giocatori che non andavano oltre i 5 milioni di ingaggio. Lo stesso Morata è venuto a Torino riducendoselo rispetto a quello che era l'Atletico Madrid. Quindi questa è la nuova direzione. Certo è che magari qualche strappo alla regola per alcuni giocatori può essere fatto se qualcun altro salta. Quindi ipotizzo, vanno via eventualmente Ramsey e Dybala, quindi al netto al momento sono 14 milioni netti di ingaggio risparmiati, puoi andare a inserire un giocatore da uguale, quindi 7-8, quindi questa direzione può anche essere presa, ovviamente se è un giocatore di alto livello, non,
e se giovane non, secondo me
sì dipende, a meno che non, cioè non su giocatori che possono essere, visto il fatto che la Juve è scottata dagli investimenti fatti su Rabiot e Ramsey, ecco, giocatori con dei dubbi attorno, ecco, quindi giocatori certezze, in questo senso sì, può essere assolutamente una possibilità. Franco, vengo ancora da te.
Ragazzi, buongiorno, sono Gennaro da Napoli, volevo fare una considerazione. Io trovo assurdo le critiche che ha ricevuto Cristiano Ronaldo dopo il gesto che ha fatto, no? Dopo aver visto di essere annullato un gol del genere, una qualificazione per i mondiali dove non ci sono tecnologie, è assurdo. Veramente tutti quanti noi avremmo avuto la sua stessa reazione. E trovo assurdo queste critiche solo perché gioca nella Juve. È davvero incredibile dire voi domanda a Buffon per il gol contro il Milan. È assurdo proprio tutto questo accanimento nei confronti della Juve.
Allora, leggo ancora qualche messaggio.
Bessimo,
vai.
Io trovo siamo d'accordo. Una parola al volo. Credo onestamente che non capire che in questo momento comunque c'è tanti interessi in ballo e non è solo un gol, ma aver tolto una vittoria al Portogallo e non capire la reazione, chi non ha mai giocato a pallone.
Ma no, ma sai cosa, quando fa qualcosa Ronaldo è sempre così, no? È sempre elevato alla massima potenza.
La fascia è un oltraggio, io non credo che, almeno fosse stato portoghese, non mi sarei sentito colpito nell'anima.
No, credo che si sia rimasto più colpito nell'anima da una vittoria... che hanno tolto al Portogallo. Credo che sia più quello che abbia colpito nell'anima il Portogallo. Poi ci auguriamo tutti che non conti niente. Questi due punti persi, ecco, perché altrimenti sarebbe insomma un bel
grave
un
allo stesso modo su Delic,
un bel patatrack, sì, esatto, stessa identica situazione. Allora, Francesco da Palermo: ciao ragazzi, rimango allibito a sentire certi commenti su Chiellini e Buffon. Ci sono degli ingrati. Detto ciò, se Buffon vuole giocare ancora, è bene che vada. Chiellini, visti i continui infortuni, penso che smetta e rimanga in società. Poi, ciao ragazzi, ci dice Lorenzo da Macerata: io sono con Buffon, un po' per rispetto per tutto ciò che ha fatto per la Juve, un po' perché secondo me, vedendo Szczęsny che ha commesso due errori grossolani mandandoci fuori con il Porto e prendendo la bellezza di 7 milioni di euro, puntini puntini, ha semplicemente constatato di essere meglio di lui e quindi non può farli da secondo, ci dice Lorenzo da Macerata. Poi Severino da Catanzaro dice: scusate, ma Nicolas Tagliafico, 28 anni, 2 anni più giovane di Alexandro, non sarebbe una buona idea? Fra l'altro non credo che il suo ingaggio sia superiore al nostro Alex, ci dice Severino. Tagliafico?
A me piaceva, sì, però credo non sia nei radar, no. Abbia perso un po' l'occasione di andare in una squadra più blasonata, ancora più blasonata dell'Ajax, ecco. Mi era piaciuto molto forse l'unico che mi era piaciuto nell'ultimo mondiale dell'Argentina. Spingeva di carattere, un po' piccolo, però un bel piede, una bella grinta, ma non mi dispiaceva per nulla. Però credo che sia un po' uscito, no, dai radar delle grandi squadre dopo il primo anno importante dell'Ajax. Ma se tu ci pensi, Simo, non si parla mai di Van de Beek. Van de Beek è un oggetto misterioso dello United e onestamente se ne parla pochissimo, però Van de Beek io credo che sia un nome, non dico in chiave Juve, ma comunque un nome che onestamente se ne parla troppo poco per il valore del giocatore.
Sì, sì, sono d'accordo con te. Vado da Frank in regia, ascoltiamo un altro vocale.
Cami, ciao Simo, buongiorno, sono Danny. Per quanto riguarda Gigi Buffon, per me se vuole andare a giocare altrove è giusto che vada. Se se la sente ancora di fare il titolare in qualsiasi squadra è giusto che vada. Ma quello che rimane è quello che ha fatto con noi, con la Juventus. E perciò sempre nel cuore
Gigi Buffon. Questo mi sembra una cosa che condividiamo tutti, perché comunque la storia della Juve, del calcio italiano, del calcio mondiale l'ha sempre fatta. Luca ci dice: mi dispiace dirlo, ma queste ultime 10 partite alla Juve serve Buffon. Un uomo che possa dare consigli durante le partite sul campo dovrebbe essere titolare, perché serve uno che dia certezze e sicurezze. Al momento Tec non le dà, dice, non dà certezze, e poi lo chiama mister Sorrisini, cosa che non è piaciuta particolarmente ai tifosi della Juve ultimamente.
Però quello è un altro discorso, Simo, credo. Cioè, quello è un riferimento a Pirlo. Cioè, non è che Buffon dice: io voglio fare il primo portiere, deve fare il primo portiere. E lui può dire: io voglio giocare, cercarsi un progetto che gli garantisca la titolarità. Però da questo punto di vista sceglie Pirlo. Se Pirlo si fida di Szczęsny numero uno, sì.
Sì, sì, ed è giusto che lui si fidi un bel po' dei suoi giocatori. Ettore ti dice: non ho detto che Szczęsny è scarso, ma in base alla nostra storia, anche non recentissima, non è all'altezza, ci dice. Su Van der Sar aggiunge: solo da noi non ha fatto bene, ma discutere il valore del giocatore, il valore assoluto del giocatore, è inesatto secondo Ettore. Beh, direi che su questo c'è poco da aggiungere. Van der Sar ha fatto bene,
non
alla Juve.
Il valore di Van der Sar, Simo. Io dicevo che nella storia della Juventus non può essere paragonato a Buffon, a Peruzzi, a Zoff, non può essere paragonato. Per quello che ha dato la Juventus non è neanche nei 10 portieri più forti della storia della Juventus, ma credo che non arrivi forse neanche nei 20.
Allora, Cami, nel giro di, guardo, pochi secondi sono arrivati due ruoli diversi per Bernardeschi, e questo da due tifosi differenti. Questo spiega la difficoltà che c'è attorno al giocatore, perché un amico che non si firma ci dice: il ruolo di Berna è quello in nazionale, esterno destro d'attacco, noi l'abbiamo girato ovunque, mezzala, terzino eccetera, mandandolo in confusione, in nazionale sembra un altro giocatore. Pochi secondi dopo, Massimo: mezzala sinistra è il suo ruolo ideale per Bernardeschi. Questo fa capire, no, la direzione che si sia presa attorno al giocatore, dove guardando dall'esterno magari non sai bene dove piazzarlo, e mi viene da dire anche guardando dall'interno, perché chi lo vede da vicino lo sposta un po', no?
Ma è anche, sai, l'hanno preso un po' in giro magari qualcuno, come al solito capita nei social, però credo che questo fosse una cosa abbastanza simpatica, però che dice, ma Pinsoglio ha detto che quello che calcia meglio dopo Ronaldo è Bernardeschi, fa, ma cosa dici? E lui potenzialmente, secondo me, è il classico che in nazionale fa intravedere di stare bene e di avere potenzialità importanti. Alla Juventus è entrato, secondo me, in un momento, in una situazione tale per cui qualsiasi cosa gli sembra difficile. Cioè, ieri ha fatto su un cambio gioco bellissimo di Verratti uno stop a seguire, ma di una tecnica, di una qualità che alla Juve io non gli vedo fare da un bel po', ma da veramente tanto. Cioè, nella partita col Benevento, i primi 10 minuti non stoppava palloni elementari. Invece gioca molto più libero con la testa. Credo forse onestamente che giocare in un 4-3-3 puro, perché in Italia l'Italia gioca un 4-3-3 puro, lo possa aiutare, perché la mezzala gli porta via un uomo, lui comunque può attaccare, fa poca fase difensiva e questo può dare una mano. Però onestamente questo dubbio che hanno anche i tifosi, mezzala, attaccante, terzino, portiere, falso 9, cioè onestamente sia controproducente per lui.
Questo mi sembra evidente. Vado da Frank, vai con due vocali e poi ci fermiamo.
Buongiorno a tutti, sono riuscito a collegarmi solo ora, spero di non essere fuori tema, ma ho una curiosità da sottoporvi. Vorrei la vostra impressione, una vostra idea su Spinazzola, che secondo me è un grandissimo giocatore ed un grande rimpianto per noi. Grazie e buona settimana.
Vai l'altro, poi rispondiamo al volo.
Buongiorno ragazzi, ma Cicinho,
Roberto.
Cicinho, ma io pensierino ce lo farei. Ciao ragazzi.
Cioè, ieri il buon Cicinho, l'allenatore della Bulgaria, l'allenatore della Bulgaria, dopo 45 minuti ha alzato le mani e ha detto vabbè, senti, stai un po' fuori perché inizia a diventare complicata di là. Cami, poi rispondi anche su Spinazzola.
Veramente un brocco clamoroso.
Ecco,
per
no, Spinazzola,
proprio... Cioè, no, Spinazzola no. Spinazzola,
rispondi al nostro amico che poi ci fermiamo.
Sivo, io non rimpiango tanto Spinazzola, nel senso, giocatore super, però hai deciso di venderlo, quindi te l'hanno pagato, plusvalenza, soliti discorsi. Io rimpiango che dopo Spinazzola tu non hai preso un terzino, sì. Non hai preso mai uno di livello, e quello è il grave errore, perché tu Spinazzola lo puoi cedere, ma non comprarne mai uno decente che spinga quanto Spinazzola è veramente rendere questo errore ancora più grande. Quindi rimpiango un po' Spinazzola, ma rimpiango non aver mai comprato nessuno, ecco.
E ci sta. Cami, siamo arrivati al capolinea di questa prima puntata della settimana.
Attenzione, vi saluto con un'ultima ora. Pare che Bernardeschi sia stato impiegato anche alla guida del rimorchiatore della nave del canale di Suez. Clamoroso.
E salutiamo così con il messaggio del buon Raffaele, sempre ironico. Ciao Cami, grazie, a domani.
Ciao Simo, saluto a tutti.
Un saluto anche a Francesco Calabro, a Raffaele. Ragazzi, ci ritroviamo domani, solito appuntamento 10-12, Social Club, qui su Radio Bianconera. A domani, un abbraccio.
Social Club.
La Juve vista dai social network e dai club bianconeri.